Gesù è deposto dalla croce. Appena Gesù muore, si vedono immediatamente gli straordinari effetti dei suoi meriti. Il centurione che l'aveva condotto al patibolo ed i soldati che erano di servizio con lui escono dalle tenebre del paganesimo e danno gloria al crocifisso, riconoscendolo vero figlio di Dio. Molti di quanti erano accorsi per assistere a quell'insolito spettacolo partono ora dal Calvario percuotendosi il petto, addolorati e pentiti di essere stati complici di una condanna tanto ingiusta. Dove prima si rideva tra schiamazzi ed insulti, ora si sentono solo pianti e grida lamentose di pentimento. Le donne che stavano lontane per paura dei giudici ora prendono coraggio e si avvicinano adoranti alla croce. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, che erano stati in segreto discepoli di Gesù quando era vivo, ora che è morto si sentono onorati di essere riconosciuti come suoi fedeli. Infine, tutta la folla che prima lo considerava un malfattore, ora lo riconosce giusto ed innocente. Perché tutto questo mutamento? Perché Gesù è morto, ed è in seguito alla sua morte che il suo regno si diffonde e si stabilisce nelle anime che egli rapisce a sé con la forza della sua grazia. Anima mia, considera con attenzione che molti di quanti non avevano voluto credere né alla dottrina né ai miracoli di Gesù mentre era vivo, dopo che è morto si arrendono a lui con fede e pentimento. Vieni, unisciti a loro, e anche se arriverai tardi, Gesù ti accoglierà ugualmente, perché riceve tutti nella sua vigna qualunque sia l'ora dell'arrivo. Ti senti forse ancora tanto insensibile, nonostante che Gesù sia morto per te? Coraggio, umiliati e considerati indegna del suo amore a causa dei tuoi peccati, e vedrai che con l'umiltà troverai tutte le grazie che desideri. Ecco, Gesù, ai tuoi piedi si inginocchia un'anima peccatrice, peggiore di quella di molti dei tuoi nemici. Essi non hanno capito perché sei morto, eppure hanno versato lacrime di rimorso per ciò che avevano fatto. Io invece so benissimo che sei morto a causa dei miei peccati, ma non riesco ugualmente a piangere di dolore e di pentimento. Sono veramente un ribelle ed un ingrato, perché so che nonostante tutto, tu continui a concedermi grazie. Gesù buono, per i meriti della tua morte, vinci la mia durezza, rapiscimi a te e accendimi d'amore, affinché più nulla, né paure inutili, né rispetti umani, mi impediscano di imitarti. Fa che io colga almeno dalla tua morte quel frutto che non sono stato ancora capace di cogliere con la tua passione. Controllerò se sono soggiogato dal rispetto umano e quindi se non ho il coraggio di mostrarmi devoto, umile e mansueto. Poi lotterò per vincerlo, fiducioso nella grazia che Gesù ha meritato per me con la sua morte. La Santissima Vergine e Madre teme che arrivino altri soldati, mandati dai capi dei giudei, con l'incarico di togliere dalla croce suo figlio, e che lo facciano senza alcun rispetto. Perciò prega a Giuseppe d'Arimatea di chiedere il permesso di deporlo e di seppellirlo con la dovuta pietà. Quest'uomo nobile, ricco e timorato di Dio, va in fretta alla corte del governatore a chiedere con generosa sicurezza il corpo crocifisso di Gesù, senza badare al pericolo di esporsi all'odio e alle persecuzioni dei prepotenti. Non vuole che la sua richiesta suoni come un rimprovero a Pilato, perciò non chiede il corpo dell'uomo Dio, alla morte del quale si è oscurato il cielo, ha tremato la terra e si sono spaccate le pietre. Ma con molta modestia domanda soltanto il permesso di seppellire l'uomo di Nazareth. Ottenuta questa concessione, che per lui è un grande dono, ritorna al Calvario. Anima mia, prima che venga deposto dalla croce, guarda ancora il tuo Gesù. Contemplalo sospeso in aria, nudo, lacerato dai flagelli, con le mani e i piedi trapassati dai chiodi, con il petto squarciato da una lancia e tutto rigato del sangue uscito dalle piaghe. Questo è veramente il sangue sacro di Dio, versato per te, per la remissione dei tuoi peccati. Pensa che non sei stata riscattata con monete d'oro o d'argento, ma col preziosissimo sangue di un uomo Dio. Mio Salvatore, unigenito Figlio di Dio, ti ringrazio perché hai avuto misericordia dei peccati di questa miserabile creatura. Ti sarebbe bastata un'unica stilla di sangue per redimere non solamente la mia anima, ma quelle di tutto il mondo, anzi di mille mondi. Perché allora versarlo tutto, fino all'ultima goccia che restava nel tuo cuore? Sì, Gesù, lo so. L'hai fatto unicamente per dimostrarmi quanto mi ami. Se io volessi ricambiare questo tuo amore divino, anche dando tutto il mio sangue, non potrei farlo in maniera adeguata, perché il mio è sangue umano, mentre il tuo è di valore infinito. Ma tu non mi chiedi in cambio la mia carne, bensì la mia volontà, e a questa chiedi soltanto che si sforzi di imitarti nelle tue sante virtù. Gesù, quanto sei buono! Anche nel mio dovere di riconoscenza mi chiedi di fare ciò che è utile per me e non per te. Perciò voglio imitarti nell'umiltà, nella pazienza, nell'ubbidienza e in tutto quello che più desideri. Ma tu sai che la mia natura è tanto debole. Rendila forte e coraggiosa, sostenendola con la tua grazia, che è onnipotente. La prima virtù che Giuseppe d'Arimatea ha praticato, imitando Gesù, è stata la fortezza contro il rispetto umano, perché, nel servire Dio, non ha temuto nessun giudizio e nessun pericolo di questo mondo. Anch'io dovrò munirmi di questa virtù di cui ho tanto bisogno. Ottenuta la concessione da Pilato, Giuseppe d'Arimatea, col suo compagno Nicodemo, torna immediatamente al Calvario per deporre Gesù dalla croce. Entrambi si inginocchiano ad adorare il Figlio di Dio. Poi appoggiano due scale, una alla destra e l'altra alla sinistra della croce, e vi salgono per schiodare le mani. Fanno fatica ad estrarre quei chiodi grossi e lunghi, fatti penetrare molto profondamente nel legno. Poi Nicodemo libera anche i piedi, mentre Giuseppe sostiene con le braccia il corpo di Gesù. Beato lui che ha avuto la gioia di abbracciare con tanta forza il Salvatore del mondo. Tutti i presenti li aiutano, anche Maria, che man mano riceve i chiodi, la corona di spine e lo stesso Gesù, che sorregge prendendolo sotto le ascelle. La Maddalena sostiene e bacia quei piedi che aveva già baciati, lavati con le sue lacrime di pentimento e profumati. Tutti, specialmente l'apostolo San Giovanni, esprimono col pianto il loro dolore, mentre quel corpo benedetto viene avvolto in un lenzuolo e deposto nel grembo della sua Santa Madre. Non si è mai sentito che qualcuno tanto ragguardevole sia andato di persona a prelevare con le proprie mani un giustiziato da un patibolo così infame. Questi due, invece, si sentono onorati di salire sulla croce per togliere il corpo di Gesù. Il nostro mite agnello, quando era vivo, si era lasciato straziare da tutti, plebei, pagani e bestemmiatori. Ma ora che è morto, permette che lo tocchino soltanto anime nobili e giuste che fanno a gara per rendergli onore. Secondo la legge antica, chi toccava i morti era considerato immondo. Ora invece si è convinti che chi può toccare le sante membra di Cristo viene purificato e santificato. Anima mia, concentrati e vai anche tu vicino a quel corpo. Toccalo e lava le sue piaghe con le tue lacrime. Gesù mio, finché sei stato in balia dei tuoi nemici e dei carnefici, ho potuto anch'io far parte di quella gentaglia. Ma ora che ti vedo attorniato solo da anime sante, alle quali hai permesso di gustare i frutti della tua morte, io, che sono l'ultimo dei peccatori, non oso avvicinarmi. Perciò ti adoro standoti lontano, ma ti prego, rendimi degno di farmi più vicino e di contemplare le ferite che hai ricevuto per me nel tuo corpo santo. È vero che sono un povero peccatore, però ricordati che con la tua passione hai ottenuto per me non solo il perdono dei peccati, ma anche la grazia che mi rende gradito alla tua divina maestà e degno della beatitudine eterna. Quindi non considerare in me i peccati, ma solo i tuoi meriti. Madre mia addolorata, intercedi per me e fa che io sia esaudito. Desidero solo essere ferito nel cuore e morire ogni giorno a me stesso per amore di Gesù. Ho già scelto di essere crocifisso con Gesù, perciò, finché vivrò, non abbandonerò la croce della mortificazione per imitare Gesù che si è staccato dalla sua solo dopo morto. Gesù è deposto nel grembo di sua madre. Maria sta seduta sotto la croce e tiene in grembo il corpo di suo figlio. Per capire quanto soffre, dobbiamo tenere presente che è la madre di Dio. E visto che per questo ella supera tutti nella grazia, nella santità e nel merito, anche la sua sofferenza non è paragonabile a nessun'altra. Se potessimo dare uno sguardo dentro il suo cuore, vedremmo come in uno specchio l'immagine di tutte le piaghe di Gesù e della sua morte. Anima mia, considera questa madre addolorata che l'amore e il dolore hanno trapassato in tutte le fibre del suo essere. Ella contempla e bagna di lacrime tutte le membra lacere del figlio. Ora lo bacia, ora toglie con un panno il sangue incrostato e gli sputi. Ora se lo stringe teneramente al petto, emettendo deboli lamenti come di colomba ferita. La consola solo il pensiero che suo figlio è morto per la tua salvezza e per cambiare la tua tristezza in felicità, se tu davvero vorrai salvarti. Maria Santissima, aspetta da te non tanto parole che esprimano la tua partecipazione al suo dolore, ma soprattutto opere degne di vita eterna. Ora ti sento perplessa. Hai forse bisogno di essere aiutata? Ricorri a Maria, ed ella ti concederà tutte le grazie di cui hai bisogno. Non solo, ma ti darà anche suo figlio, l'autore stesso di ogni grazia. Quanto devo al tuo amore e alla tua bontà, dolce Vergine Maria. Mentre guardo Gesù tra le tue braccia, mi par di vedere il Re della Gloria sul suo trono di misericordia, e questa immagine mi riempie di speranza. Perciò mai, come ora, mi sono sentito animato da tanta fiducia di essere esaudito nella grazia che vengo a chiederti. Ti prego, comunicami almeno un po' di quell'amore che ti riempie in modo così perfetto. La spada dell'amore che provi per tuo figlio non ti ha solo ferita, ma è penetrata in te, trapassandoti da parte a parte. Ti supplico, fa che la punta di quella spada ferisca anche il mio cuore, così io potrò salvarmi e tu ti sentirai consolata per la mia felicità. Ogni giorno invocherò la Vergine Addolorata e mi sforzerò di imitarla. Il miglior modo per farlo sarà quello di ripetere continui atti d'amore verso Gesù. Una legge del Vecchio Testamento obbligava gli anziani della comunità, quando veniva trovato un cadavere, a lavarsi pubblicamente le mani e a dichiarare di non essere colpevoli di quell'omicidio. Anche sul Calvario c'è il corpo barbaramente ucciso, non di un uomo qualunque, ma di un uomo Dio. E noi dobbiamo capire chi sia stato il colpevole. Giuda se l'ha tradito, ha rinnegato le sue azioni, dichiarando che Gesù non meritava la morte. Pilato aveva tentato in ogni modo di mostrare a tutti la sua innocenza, per cui non si è sentito responsabile di quel delitto. Si sono giustificati anche i giudei col dire che non era in loro potere far morire qualcuno. Allora, chi è stato ad uccidere il più santo e il più degno di essere amato tra tutti gli uomini della terra? Anima mia, vieni e guarda da vicino questo corpo deposto nel grembo di sua madre. Puoi affermare con sicurezza di non avere alcuna colpa della sua morte? Fatti illuminare dalla fede e capirai che non c'è piaga in quel sacro corpo che non sia stata aperta dalla tua cattiveria e dalla tua ingratitudine. Hai trafitto quella testa con i tuoi pensieri viziosi. Hai insanguinato i suoi occhi con i tuoi sguardi licenziosi. E hai amareggiato di fiele quella bocca col tuo parlare immodesto. Il tuo piacere ha straziato la sua carne immacolata e i tuoi desideri hanno ferito il suo cuore purissimo. Convinciti, anima mia. Solo tua è la colpa della passione e della morte di Gesù. Mio Dio, riconosco la mia colpa. Forse però non avrei continuato a peccare se avessi saputo quanto male facevo. Sono angosciato di non poter contemplare il tuo corpo santo senza riconoscermi peggiore dei giudei, perché sono io il tuo vero carnefice. Mi pento di tutta la mia malizia e sono costernato di non provare dolore, come dovrei, a causa della mia colpevole tiepidezza. Eterno Padre, grazie per aver impedito alla terra di inghiottirmi quando peccavo. Grazie perché mi sopporti anche se sono l'uccisore sacrilego di tuo figlio. Madre Santissima, sei tu che trattieni la mano degli angeli che chiedono giustizia contro di me, che ho crocifisso tuo figlio e affondato la spada nel tuo tenero cuore. Gesù mio, anche se sono indegno della tua misericordia, voglio ugualmente onorarti pentendomi di aver peccato e sperando da te la vita. Per difendermi dal peccato mortale farò questi tre propositi: resistere alle tentazioni, fuggire le occasioni e mortificare i sensi. Chiederò poi con insistenza alla Beata Vergine la grazia di metterli in pratica. Mentre Gesù è tra le braccia di sua madre, continuiamo a meditare il profondo significato di quest'immagine commovente e cerchiamo di trarne profitto. Perché egli è stato deposto nel grembo di Maria in modo che tutti potessero contemplarlo? Così ha disposto l'Onnipotente, che ha voluto darci una dimostrazione della sua giustizia e farci capire che cosa significa commettere un peccato mortale. Questo è un'offesa così grave alla maestà divina che il Padre non l'ha perdonata neppure a suo figlio che l'aveva preso su di sé. Quindi, nonostante l'immenso amore che gli portava, l'ha castigato con grande severità. La passione e la morte di Gesù erano già state stabilite ab eterno dalla Santissima Trinità al solo scopo di punire il peccato mortale. Poiché questo è un'offesa fatta da un uomo a Dio, non poteva essere riparato se non da qualcuno che fosse, nello stesso tempo, uomo e Dio. Perciò deve essere veramente un male immenso se per cancellarlo Dio stesso ha dovuto morire in un modo tanto crudele. È proprio attraverso le piaghe di Gesù, che giace morto tra le braccia di Maria, che l'Eterno Padre ci fa conoscere l'enormità del peccato, e lo fa con una voce molto più minacciosa di quando mandò i castighi nel mondo o di quando stabilì le terribili pene dell'inferno. Anima mia, ti rendi conto finalmente di quali danni i tuoi peccati abbiano provocato? Sei convinta che devi temerli più di tutti i mali del mondo, visto che anche la più atroce sofferenza temporale od eterna è una piccola cosa al loro confronto? Eterno Padre, fa che penetri profondamente in me il rimprovero che ora ti sei degnato di farmi. Per tenermi lontano dal peccato, tu adoperi con amore mille maniere, promesse, minacce, benefici e castighi. Ma ciò che più mi commuove e mi conferma nel proposito di non peccare più è la passione e morte di tuo figlio. Infatti, quando ci penso, non posso far altro che piangere ed impegnarmi a non rinnovarla col peccato. Mio Dio, imprimi nel mio cuore in modo indelebile la verità che oggi mi ispiri. Ti chiedo anche un'altra grazia. La tua passione e morte sia efficace per me non solo per ottenere il perdono dei peccati commessi, ma anche per preservarmi da quelli che d'ora in avanti potrei commettere per fragilità o malizia. Preferirei tutte le pene di questo mondo piuttosto che cadere ancora in una colpa grave. Mi ricorderò soprattutto della passione e morte di Gesù, sia per pentirmi di aver peccato, sia per evitare di farlo in avvenire. Il rimedio è sicuro e facile, e se non lo userò, sarà solo per colpa mia. Gesù ha dato la sua vita per riscattare l'uomo dalla schiavitù del demonio, per cui è giusto soffermarci un momento per considerare che cosa ci sia nell'uomo che lo rende degno di tanta stima e che valga il sangue e la vita di Dio. Per quanto riguarda il corpo, l'uomo è un pugno di polvere, un abisso di miseria ed è soggetto alla vanità come una foglia in balia del vento. Ma dentro di lui c'è un'anima immortale, creata a somiglianza di Dio e destinata a godere la gloria eterna del paradiso. Ed è proprio per salvare quest'anima perduta per il peccato che Gesù ha sacrificato se stesso. Deve essere perciò veramente preziosa se egli l'ha pagata tanto. Anima mia, pensa che Gesù ha versato tutto il suo sangue per te e potrai capire quanto è grande il tuo valore. Egli, infatti, non avrebbe cercato una passione e una morte così dolorose ed obbrobriose se tu fossi una cosa da nulla. Con questa dimostrazione di smisurato amore e di profonda stima, ha voluto insegnarti a tenere un comportamento degno di una creatura tanto cara a Dio. E poiché proprio Lui ha fatto e patito tanto per salvarti, anche tu devi imparare a stimarti per quello che vali e a faticare per la tua salvezza. Considera quello che il Figlio di Dio ha fatto per la tua eterna felicità e quello che fai tu per lo stesso scopo. Ti pare che si possa fare un paragone? Mio amabile Salvatore, sono veramente confuso nel vedere, da una parte, che tu stimi la mia anima più della tua carne divina, e dall'altra che io do più valore al mio corpo impuro che alla mia anima, meritevole di tanto onore per le sue nobili qualità. Il solo pensiero che essa vale il tuo sangue e la tua vita dovrebbe bastarmi a farmela custodire con la più grande attenzione. Ora sono convinto di peccare gravemente ogni volta che la trascuro e le faccio correre il rischio di perdersi. Gesù mio e Dio mio, che spesso mi hai fatto la grazia di provare dolore per la tua passione, dammi ora un sentimento di compassione anche per la mia povera anima, che si trova in una situazione molto pericolosa. Essa non corrisponde alla tua amorosa ricerca e vuole tutto fuorché te. Mio Redentore, ecco l'anima che tu hai comprato a caro prezzo, te la restituisco. Prendila, ora è tutta tua e fa che rimanga tale per sempre. Abbine cura e portala un giorno con te a godere della tua gloria. Metterò una volontà risoluta nell'amare Dio, così amerò anche la mia anima e il mio corpo, perché è solo Dio che può rendere felici entrambi. Diamo un ultimo sguardo al nostro Salvatore adagiato nel grembo di sua madre. Dopo aver considerato quanto sia terribile il peccato mortale, se Gesù è morto per cancellarlo, e quanto sia preziosa la nostra anima, se Egli si è sacrificato per salvarla, dobbiamo pensare anche che Gesù ha fatto tutto questo per liberarci dalle pene dell'inferno e per farci meritare la gloria del paradiso. Dio in persona è morto in croce perché sapeva quanta disperazione si provi nell'inferno e, al contrario, quanta felicità si goda in paradiso. Pensa, anima mia, che cosa sarebbe di te se Gesù non fosse morto per la tua salvezza? Tu stavi sull'orlo di un'infelice eternità e, oppressa com'eri dal carico dei tuoi peccati, inevitabilmente saresti caduta se Gesù non ti avesse trattenuta con la sua misericordia. E non basta. Mentre meritavi il castigo, ti ha assicurato che, se vorrai imitarlo, sarai eternamente beata. Rifletti bene, anima mia, sul significato delle parole inferno e paradiso e su quanto sei debitrice al tuo Salvatore. Gesù mio, come potrò dimostrarti la mia gratitudine? Anche se fossi padrone di tutto il mondo e te lo donassi, sarebbe comunque un nulla in confronto a quanto ti devo. Ma io so che cosa aspetti da me, che ti ami con tutte le mie forze, e so anche che già di questo saresti molto contento. Signore, poiché hai suscitato in me il desiderio di amarti, non ti costa nulla completare per me questa tua opera di misericordia. Fa che io effettivamente ti ami con quell'ardore e quella totalità che tu vuoi da me. Il segreto per evitare l'inferno e conquistare il paradiso sta proprio in questo amore. Perciò faccio male a lasciarmi vincere dallo sconforto perché mi pare troppo difficile riuscire a salvarmi. Infatti, non c'è cosa più facile, Basta che io faccia fruttare i meriti che tu hai guadagnato, morendo per me. Gesù, voglio imparare da te che hai dato tutto te stesso per agevolarmi la via della salvezza. Se tu mi aiuterai, farò il possibile per dimostrarti il mio amore e per darti a mia volta tutto me stesso. Il mio amore per Gesù non deve essere fatto solo di parole, perciò mi sforzerò di imitare il Salvatore sia nelle virtù che nelle opere. Questa è l'unica strada che mi assicuri la vita eterna. Avete ascoltato La Passione di Gesù Cristo del padre Gaetano da Bergamo.